Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Partiamo da una constatazione. Dopo decenni in cui il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale hanno fabbricato formule per risolvere i problemi economici dell'Africa, ora quelle stesse istituzioni internazionali si ritrovano a dover applicare quelle stesse misure nel mondo occidentale. Molti ideali di indipendenza e sviluppo economico degli stati africani a metà degli anni Ottanta sono naufragati per via delle politiche di aggiustamento strutturale suggerite o imposte da Fondo Monetario e Banca Mondiale, in cambio di ampi crediti trasformatisi negli anni seguenti in debiti opprimenti. Ora, nel pacchetto di riforme imposte a Grecia, Irlanda, Portogallo, in misura diversa a Italia, Spagna, si suggerisce di tagliare le spese pubbliche, tagliare la spesa sociale, privatizzare le imprese statali, aprire i mercati locali agli investimenti esterni. Secondo molti, l'effetto dell'applicazione di queste politiche sulle società africane è stato devastante. Solo ora l'economia africana si sta in parte rialzando da quell'effetto. E proprio ora l'Europa sembra voler rivolgere quelle stesse politiche verso le proprie nazioni. È possibile che quella sofferenza patita dall'Africa possa insegnarci oggi qualcosa? Prima di indignarci per le politiche dei governi europei in tempo di crisi, dovremmo forse riflettere su dove eravamo noi quando quelle stesse politiche venivano imposte ai paesi in via di sviluppo e chiederci se oggi non stiamo pagando le conseguenze di quell'indifferenza. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto e ringrazio Silvio Anelli che è in console per questa trasmissione. In regia ci sono Luciana Fantini e Andrea De Angelis. Al microfono con voi Fabio Colagrande. Vi ricordo subito il nostro numero di SMS per intervenire durante questo programma: 335 12 43 317. E saluto l'ospite che è con me in studio, Filomeno Lopes, mio collega giornalista del programma portoghese Africa della Radio Vaticana. Buon pomeriggio, Filomeno.
Buon pomeriggio, Fabio.
Ti saluto e ti ringrazio anche perché il tema di questa trasmissione me l'hai suggerito tu indirettamente durante una conversazione qualche giorno fa. E saluto anche Alessandro Jedlowski, ricercatore antropologo, esperto di cultura africana, dottorando presso l'Università degli Studi di Napoli l'Orientale, che è in linea telefonica con noi. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Alessandro Jedlowski ha scritto un articolo nell'ottobre scorso per Lo Straniero, per la rivista Lo Straniero, che ricalcava proprio i temi di questo programma, quindi ringraziamo anche lui. E ringraziamo Riccardo Moro, economista, docente di politica dello sviluppo all'Università di Milano, amico della Radio Vaticana, che ci ha raggiunto anche lui al telefono. Buon pomeriggio, Moro.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, siamo in tanti, quindi vi prego di essere anche brevi nelle risposte. Io giro subito la provocazione che ho letto in apertura di questa trasmissione a Filomeno Lopes, che è con me in studio. Filomeno, condividi gli interrogativi che ponevo all'inizio di questo programma? La crisi europea vista dal punto di vista africano forse si presta ad alcune riflessioni?
Sì, mi fa piacere che abbiamo anche in collegamento Riccardo, che è una delle persone che credo che con i numeri può parlare di più rispetto a me. Però perché dico lui? Perché quando il Papa Giovanni Paolo II, no, si investì lui in prima persona richiamando l'attenzione su questo fatto dell'Africa, il problema del debiti, eccetera, soprattutto perché a partire dagli anni 80 questa parte, da quando è entrata in forte Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, tutta la politica cosiddetta di aggiustamento strutturale è stato devastante per il continente africano. Allora ecco perché, giustamente come hai detto, io dico oggi vedo le mamme, tante famiglie in Italia, altrove nel mondo, insomma, in occidentale, che giustamente sono preoccupati per i loro figli. Però io dico sempre sì, ma tutto indignato, sì, ma prima di solidarizzarmi anche con loro, mi permettete, come se stiamo parlando di famiglie delle nazioni, come diceva lo stesso Giovanni Paolo II, di fargli questa domanda: ma dove eravate quando questa politica veniva applicata sistematicamente a tre quarti dell'umanità? E tante campagne sono state fatte qui Perché tutta questa indifferenza? Allora, giustamente per dire su con una battuta quello che hai detto, come l'hai aperto il programma, per me significa semplicemente quello che da noi il proverbio Bambara che dice: desidera il benessere del tuo vicino più lontano, altrimenti i suoi lamenti ti impediranno di dormire. Perché queste politiche venivano imposte a noi e ovviamente con il consenso di questi paesi stessi che oggi stanno patendo la stessa crisi. Ecco, se forse fossero state meno indifferenti, probabilmente oggi non sarebbero a sortire anche gli stessi effetti ancora peggiori di quello che probabilmente noi per tanto tempo abbiamo pagato e continuiamo ancora a pagare per certi versi. Ecco. Però ecco, penso che questo, soprattutto per chi si dice cristiano, non può non farsi questa domanda: dove ero? Caso più recente, più vicino a voi qua, c'era il caso, vi ricordate, di Argentina, per esempio, no? Anche in Italia si è mobilitato tanto, ma poi ecco, io penso che questa storia dell'indifferenza, forse questo hai ragione nel dire, però forse Riccardo, che è stato investito in questa campagna di più, forse hai più numeri per dirlo.
Come ricordavi infatti il professor Riccardo Moro, soprattutto intorno al 2000, ma poi anche negli anni successivi, ha lavorato a lungo nell'ambito dell'associazionismo cattolico per quanto riguarda la cancellazione del debito. Dei paesi africani, conosce bene queste dinamiche. Professor Moro, condivide questa impostazione che abbiamo voluto dare a questo programma un po' forzata? Cosa dice?
Allora, sì e no. Sì, nel senso che non v'è dubbio che quello che dice Filomeno è giustissimo, non solo, ne approfitto per salutarlo, io immagino che se un africano, e dall'Africa, non solo vivendo in Italia come sta vivendo in questo periodo della sua vita Filomeno, guarda a ciò che attraverso internet riesce a leggere del G20, del dibattito di questi giorni, credo che possa essere un po' perplesso. Possa essere un po' perplesso perché di fronte a tutta questa drammatizzazione delle vicende economiche può comunque dire: ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Qui molti di noi fanno fatica a mangiare questa sera, quelli lì hanno tutti i lussi immaginabili rispetto alla condizione quotidiana che viviamo noi, e sono lì che si lamentano come se dovessero morire da un momento all'altro. Io credo che questa nota di realismo dovremmo comunque averla. Nonostante questo, è chiaro che nel momento in cui le economie più grandi non solo facciano fatica, ma possano andare in fronte anche a dei tracolli, questo poi comporta, con la globalizzazione nella quale siamo, cioè i mille legami anche economici e le mille interdipendenze che noi abbiamo, questo significa un problema anche per il sud del mondo. Ad esempio, se le economie del nord non tirano più, comprano anche meno materie prime, comprano anche meno cose che i paesi del sud esportano, dunque c'è una ricaduta. Ma questa non è solo l'unica, è solo per fare un esempio. Il non sono completamente d'accordo è sulle ricette. Allora, ciò che sta accadendo oggi non è tanto solo la riproposizione degli aggiustamenti strutturali che sono stati imposti al sud del mondo in passato. E in realtà c'è un dibattito su questo. Ci sono una parte dei combattenti, dei duellanti, ad esempio il governo tedesco attuale, che sono effettivamente in favore di ricette che somigliano abbastanza agli aggiustamenti strutturali. Però c'è un'altra parte dei duellanti, certamente il governo americano, ma lo stesso Mario Draghi, appena arrivato alla responsabilità della Banca Centrale Europea, che invece dicono che bisogna dare degli stimoli espansivi all'economia oggi per farla ricrescere e uscire da questa situazione di guado in cui le finanze pubbliche fanno fatica perché se l'economia è ferma i governi incassano di meno perché le tasse sono in proporzione ai redditi, però dall'altra parte con tutti i meccanismi di spesa sociale automatici devono spendere di più. Allora, obiettivamente oggi c'è un dibattito che è un po' diverso da quello degli aggiustamenti strutturali. Sull'indifferenza sono purtroppo molto, molto d'accordo. Oddio, una spada in favore della sensibilizzazione o della sensibilità, più che della sensibilizzazione, bisogna anche farla, obiettivamente.
Bisogna spezzarla, insomma, se dicevi.
Sì, no, è stata citata la mia esperienza personale, sempre sgradevole parlare di sé, però a me è capitato effettivamente di girare l'Italia, non solo l'Italia, ma in questo caso l'Italia, veramente in tante città, piccole, paesi, a parlare di debito, a parlare di aggiustamenti strutturali di sud del mondo, e io ho visto tanta sensibilità, che forse è stata anche formata, suscitata, attivata con la campagna del debito, ma che comunque esiste. Il problema è che quella sensibilità fa fatica, certamente in Italia in modo particolare, ma un po' in tutto il nord del mondo, fa fatica a trasformarsi in politica, in domanda politica e dunque in comportamento politico dei governi.
Ecco, volevo chiedere invece al dottor Alessandro Jedlowski, che è un antropologo e proprio dalla Nigeria, se non sbaglio, scriveva un articolo guardando un po' la crisi europea, com'è, come conoscitore anche della cultura africana, com'è questa crisi dell'Unione Europea vista con gli occhi di un africano o vista con gli occhi di un italiano che ama e conosce bene la cultura africana?
E appunto, per me era particolarmente strano, interessante guardare alla crisi proprio da un posto come la Nigeria, in particolare come la città di Lagos, che è in verità in piena espansione e in fase di arricchimento, per cui era come notare una trasformazione, una mobilità degli equilibri anche a livello planetario e al tempo stesso, e prendevo spunto in questo articolo molto anche da alcune riflessioni di intellettuali nigeriani sulla stampa o insomma in quel momento storico, c'era come una curiosità, un interesse, una preoccupazione rispetto alla crisi europea, e dall'altra anche un punto di domanda: come mai oggi, nonostante ci sia una prova storica del fallimento di una serie di politiche e che appunto molti paesi in Africa subsahariana possono testimoniare e anzi purtroppo hanno appunto vissuto sulla loro pelle gli effetti di certe politiche, quindi l'interrogativo era come mai a 20 anni, 25 anni di distanza, no? Quanti sono, queste politiche vengono riproposte e non c'è una volontà, non compare in alcun modo una volontà d'ascolto verso quella che è stata l'esperienza della crisi altrove, perché il punto centrale per me era non solo l'indifferenza di cui si è parlato, l'indifferenza che c'è stata al momento in cui questi paesi hanno vissuto la crisi, ma il reiterarsi di questa indifferenza e diciamo di una posizione eurocentrica comunque che caratterizza la politica e la cultura europea per certi versi, di comunque anche raffrontarsi ai problemi soltanto partendo in qualche modo dal giardino di casa propria, per cui in questo caso l'appello per me era interessante perché portava la discussione un po' su un altro livello, l'appello fatto da alcuni intellettuali nigeriani, quello di perché non guardare al modo in cui i paesi che hanno vissuto queste crisi, uno, le hanno vissute, perché questo tipo di politiche hanno creato quei problemi e come anche cercare di creare un ponte, un dialogo per evitare che questo tipo di crisi si ricreino. Ecco, questo era un po'...
Molto interessante, questo poi è un punto di vista che come Radio Vaticana ovviamente condividiamo fortemente e Filomeno tra questi, cioè abituarsi ad avere uno sguardo che non è solo occidentale sulle cose, anche perché non è solo un motivo morale per cui va fatto, anche perché poi si capiscono meglio le cose forse, no?
Vedi Fabio, c'è Kamidou Kan che diceva che dal 1500, cioè da quando gli altri si sono sbarcati nei nostri porti, noi abbiamo capito che l'era della preservazione di se stessi, dei destini singoli era compiuto, quindi questa l'hanno chiamata la globalizzazione, e hanno detto che non c'era un altro modo, cioè era questo. Allora il problema è quello di abituarsi, come dicevo prima, a sapere che non puoi banchettare sempre da solo mentre tutto intorno a te continua a soffrire. Ora Riccardo di fatto diceva una cosa interessante dal punto di vista che fa riflettere un po'. Qui ancora c'è opportunità che loro discutono. Noi non avevamo possibilità di discutere, questo bisogna metterlo in considerazione, al di là del fatto che unanimemente tutti dicevano è una politica che non va, no? Però è stata applicata sistematicamente fino ad oggi, con le conseguenze che noi siamo passati da stati che sono iniziati tutto Stato, improvvisamente niente Stato, e avevi praticamente tre cose fondamentali da fare: pagare il debito, contenere le spese, tagliando soprattutto l'educazione e la sanità, no? E tutto ciò che è sociale, e aprire il mercato a quelli che vengono da fuori, senza nessun tipo di regolamento. Poi lo stesso Fondo Monetario e Banca Mondiale, eccetera, hanno poi più in là ammesso che effettivamente hanno rovinato e stanno cercando di migliorare. Fino a quanto sono in grado, io non è mia competenza, forse in questo l'amico Riccardo può dire di più, però trovo questo necessario, cioè oggi, allora la mia domanda è: ma perché questa crisi solo ora è diventata mondiale? Insomma, noi siamo tre quarti dell'umanità, stiamo parlando di un 20% che adesso vive questo problema drammatico, perché ci coinvolge tutti. Allora, perché finché erano gli altri, la crisi non era mondiale? Adesso diventa crisi mondiale. Cioè, è questo che...
Allora, giriamo questa provocazione a Riccardo Moro, però gliene aggiungo un'altra al professor Moro, perché dobbiamo approfittare anche di lui, visto che l'attualità stringente ci porta a parlare anche d'Italia. E oltre a rispondere a Filomeno, professor Moro, le chiedo anche di rispondere a una domanda che gira in queste ore sui giornali, sui siti internet. Ma l'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale stanno monitorando l'Italia, o in qualche modo l'hanno davvero commissariata? Domanda, insomma, delicatissima.
Allora, perché ora solo è mondiale? Si potrebbe dare una risposta istituzionale: la crisi è mondiale perché la dimensione delle economie che sono in crisi, come dicono gli economisti, o dei paesi che sono in crisi, come si dovrebbe dire quando si parla di questioni che riguardano tutti e non solo la dimensione economica, è molto grande e appunto ha ricadute su tutti, e allora effettivamente si potrebbe dire che dal punto di vista quantitativo stiamo osservando dei numeri che sono maggiori rispetto a quelli, ad esempio, della crisi del debito dei paesi del sud del mondo. Però questo rischia di essere anche una sciocchezza, perché esattamente come diceva Filomeno, i numeri veri a cui dovremmo guardare sono quelli delle persone, e in Europa non vive la maggioranza delle persone che abitano in questo pianeta, tantomeno vivono in Europa e Stati Uniti anche sommati insieme. E io credo questo, che non si debba misconoscere anche i cambiamenti, non si debbano misconoscere i cambiamenti positivi che sono stati fatti. Quando Filomeno diceva che anche le banche hanno riconosciuto gli errori del passato, si riferiva a qualche cosa che è effettivamente avvenuto e che io credo sia stato frutto anche del lavoro fatto dalla società civile in tutto il mondo.
Sì, questo è vero. Sì.
Nel sud del mondo, per proporre culturalmente un modo diverso di guardare le cose e far vedere l'efficacia di politiche che erano diverse, eccetera. Ed è anche per questo che oggi nel sud del mondo capitano delle cose un po' diverse da quelle degli anni Ottanta, e anche per questo che oggi c'è questa discussione anche nel nord del mondo. Ha ragionissimo Filomeno quando dice che in passato non c'era nessuna possibilità di discutere. In effetti la malattia del passato era una malattia legata all'arroganza, cioè il nord arrivava con un atteggiamento stratosfericamente arrogante, dicendo si deve fare così e senza nessuna disponibilità al dialogo. Arroganza, normalmente l'arroganza è sempre frutto un po' di ignoranza, nel senso che tu assumi e affronti solo il tuo punto di vista. Il problema è che, pur con una maggiore apertura, eccetera, eccetera, io temo che questo rischio di arroganza sia pur non del tutto consapevole, per cui è molto bene dircele di nuovo queste cose, e sono buone anche le provocazioni di Filomeno e non solo sue, e il rischio è che questa arroganza ci sia anche nel mondo della società civile, cioè noi abbiamo una società civile che è molto attenta al bene comune, universale, eccetera, mi metto dentro, e però a volte forse siamo anche noi un po' eurocentrici o nordcentrici. Detto questo, stanno monitorando o stanno commissariando? Non c'è dubbio alcuno.
No, un attimo, se può ripetere, professor Moro, che abbiamo perso il contatto per un attimo, se può ripetere.
Cioè, questo è un commissariamento, mi sembra che non ci sia nessun dubbio. Il problema vero dell'Italia in questo momento è la credibilità del suo governo. Questa credibilità è recuperabile solo con un cambiamento forte, con una discontinuità, una soluzione di continuità. È quello che è avvenuto in Grecia, è quello che è avvenuto in Spagna con l'annuncio della indisponibilità di Zapatero a ricandidarsi, è quello che è avvenuto in Irlanda, in Italia non avviene, e allora questo nessuno in Europa e nemmeno nell'ambito del G20 può permettersi un crack dell'Italia, perché è molto più grande l'Italia di quanto lo sia la Grecia e la stessa Spagna, e dunque è chiaro che siamo di fronte a quello che nei fatti è un commissariamento, anche se può essere mimetizzato, travestito da monitoraggio, da accompagnamento, da aiuto, da solidarietà istituzionale, da tutte le formule che possiamo inventarci.
Stiamo verso la parte finale di questa trasmissione. Io vorrei chiedere ad Alessandro Jedlowski, ricercatore antropologo, un punto di vista come esperto di cultura africana, come davvero questo sguardo non più solo eurocentrico, ma che prenda in considerazione anche il sud del mondo, possa aiutare. Lei non è un economista, ma è uno studioso dei cambiamenti culturali, di antropologia. Come questo sguardo può aiutare a comprendere le realtà culturali, a capire meglio ad esempio i cambiamenti culturali che stiamo vivendo adesso in Italia? Davvero uno sguardo che parta dall'Africa, ad esempio io so che lei sta lavorando sul cinema, sulla video arte che arriva dal continente africano, può servire, insomma può essere davvero una stimolare culturalmente anche gli intellettuali anche dell'Occidente?
Prima di tutto la prima cosa che mi viene in mente è sicuramente legata al problema, tra virgolette, il problema dell'immigrazione e al modo in cui viene discusso nei media italiani, per fare un esempio, ma insomma in quelli di molti paesi europei, e come viene anche strumentalizzato a livello politico. Quindi sicuramente, al di là adesso spostandosi un minimo dalla discussione relativa alla crisi economica, ma penso che il nodo di come confrontarsi col tema della migrazione sia assolutamente centrale anche sulla lunga durata dei processi economici, per cui di nuovo una specie di pedagogia dell'ascolto, una capacità di rapportarsi all'altro in modo aperto permetterebbe a mio avviso di vedere la migrazione come risorsa e non come minaccia, il che ma insomma, al di là della retorica che c'è in queste parole, però comunque oggettivamente sarebbe un cambio di atteggiamento abbastanza fondamentale, perché dal momento in cui si pensa all'altro non in termini di rischio, ma in termini di ricchezza, di possibilità di incontro e soprattutto anche di un elemento che può rivitalizzare sia l'economia che la cultura di un paese come l'Italia, che sicuramente nella storia ha sempre visto passare molte persone provenienti dai posti più lontani e che soltanto attraverso una riscoperta della centralità dell'incontro può probabilmente trovare nuovi stimoli, anche perché oggettivamente si sente una specie di fatica, di sonnolenza, di pesantezza in questo momento in Italia, e penso che aprirsi all'altro, agli altri, alle altre culture, alle altre espressioni culturali sia forse uno delle potenzialità, delle strategie migliori, diciamo, per uscire da questa situazione.
Condividiamo questo punto di vista. Ringraziamo molto Alessandro Jedlowski. Buon lavoro, buon proseguimento del suo dottorato di ricerca presso l'Università Grazie. Degli Studi di Napoli.
Grazie, arrivederci.
Grazie. E siamo in conclusione, saluto anche Riccardo Moro, economista, però prima volevo rivolgere una domanda. È vero che l'economia africana, dopo quello che è successo a metà degli anni Ottanta, ora sta subendo un momento, diciamo, più positivo?
Ma sì, lo dico sempre tra virgolette, allora rispetto ai cosiddetti fondamentali certamente sì. Laddove per fondamentali significhi l'aumento del prodotto interno lordo, che in Africa è una roba che può essere sensata, a livello globale può essere un po' meno sensato perché non pone il problema della sostenibilità di questo sviluppo, però insomma spazi di aumento della dinamica dell'economia, della dimensione dell'economia formale in Africa ci sono, ampiamente inutilizzabili, per cui potrebbe essere una buona notizia. C'è anche un aumento dell'occupazione e del passaggio dall'economia informale all'economia formale, il che significa nelle città un aumento delle persone che poi godono anche di sistemi pensionistici, di una tutela generale, di una generale protezione. Non stiamo parlando di un trend attivissimo, però c'è un trend comunque positivo, e questo non è sbagliato. Non abbiamo nessuna sicurezza di una effettiva riduzione invece della cattiva distribuzione del reddito, cioè della riduzione a distanza tra i redditi più alti e i redditi più bassi, e comunque questo sì, purtroppo continuiamo ad avere una condizione di fortissima fatica in ampie fasce della popolazione, sia urbana che rurale, in tutta la zona subsahariana. Questo è un fatto. L'ultimo documento, l'ultimo rapporto della FAO parla di 950 milioni di persone che non mangiano a sufficienza, è più di un miliardo il numero di persone che vivono con meno di un dollaro al giorno, e più del doppio quelli che vivono meno di due dollari al giorno. Una buona parte di questa popolazione purtroppo è concentrata in Africa, dunque le fatiche, per quanto ci siano dei trend di miglioramento, sono ancora molto, molto pesanti.
Io ringrazio molto l'economista Riccardo Moro per essere stato con noi, buon proseguimento di giornata, grazie.
Grazie a voi.
Lascio la parola in chiusura al mio collega Filomeno Lopez del programma portoghese Africa della Radio Vaticana. Filomeno, cosa hai da dire su questa fotografia finale che dava il professor Moro sull'Africa e la sua economia?
No, è giustissimo, anche perché già dal 2005 l'ONU, i dati che hanno dato, poi io non sono esperto quindi non posso, però da quello che si dice che tra i 10 paesi che sono cresciuti economicamente, 6 erano del continente africano, e dicono che da qui al 2015, tra di nuovo altri 10, 7 addirittura sono sempre del continente africano. Ora, in base a criteri che spiegava lui, che ne capisce di più. Il problema mio, come anche per lui, è che io dico sempre è una specie di economia crescita, che però chiamo crescita senza sviluppo, perché è una crescita che manca giustamente di questo come
distribuzione,
sì, per cui c'hai sempre le stesse persone che diventano sempre molto più ricche, ma veramente molto più ricchi, contro una stragrande maggioranza che è ancora lì, insomma. E quindi il problema, la sfida ancora di distribuzione è palese, insomma, è ancora molto grande nei nostri paesi. Però penso che per me, ritornando al tema, penso che proverbialmente proprio quello che avevo detto, questo detto Bambaran che dice desidera il benessere del tuo vicino o più lontano, perché altrimenti i suoi lamenti ti impediranno di dormire. Io spero che questa possibilità che si è avuta di incontrarsi in Francia, non più G7 oggi, ma G8, ma G20, cioè includendo anche alcuni paesi del sud, sia di fatto una formula per capire che il mondo ha bisogno di non soltanto globalizzare i rischi, ma anche globalizzare i benefici, no? Perché fino adesso la furbizia era stata sempre quella di globalizzare i rischi e localizzare per il 20% i benefici, e si sta vedendo che non può continuare a funzionare. Quindi ben venga questo, perché finché sia la strada che ci porta a quello che Giovanni Paolo II diceva, la sfida è formare futuramente delle famiglie delle nazioni. Penso questo è ciò che penso che deve significare, almeno quello di cui abbiamo detto oggi.
Grazie davvero a Filomeno Lopez. Tema del nostro programma di oggi è stato la crisi dell'Europa vista dall'Africa. Grazie anche a Riccardo Moro e Alessandro Jadlowski, che sono stati gli altri nostri ospiti. Fabio Colagrande vi augura un buon pomeriggio con i programmi della Radio Vaticana in diretta.